Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, salesiano. Don Ferdinando continua l'analisi del documento conciliare Lumen Gentium e oggi approfondisce il quarto capitolo, I laici nella Chiesa. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Sono molto lieto di riprendere il dialogo con voi. E in particolare su questo tema, i laici nella Chiesa. La vita delle nostre comunità cristiane dovrebbe modellarsi sempre di più su un'immagine della Chiesa che emerge dai grandi insegnamenti del Concilio Vaticano II, in particolare di questo documento, la Lumen Gentium, che nel 1964 fu promulgata e ha creato un vero e proprio spartiacque con le visioni ecclesiologiche del passato. Infatti questo documento conciliare ha recuperato prospettive ecclesiali che emergono da testi biblici e da quelli dei padri della Chiesa, superando così alcune visioni un po' unilaterali che avevano dominato il pensiero teologico degli ultimi secoli. E loro malgrado avevano portato a ridurre la riflessione sulla Chiesa ad una riflessione legittima ma troppo limitata sulla gerarchia, sugli aspetti istituzionali visibili della comunità cristiana, e però con minore attenzione, qualche volta addirittura con dimenticanza, per la parte più soprannaturale, diciamo l'attività dello Spirito Santo e poi il ruolo attivo di tutti i battezzati nella vita ecclesiale. Io prego davvero perché la Lumen Gentium possa costituire ancora oggi, anche se sono passati 50 anni, il fondamento dell'attività pastorale di ogni comunità cristiana che vuole vivere nel mondo di oggi per essere veramente fermento. Pensate, in 2000 anni di storia ecclesiale il Vaticano II è il primo concilio che ha dedicato una vera attenzione al laicato. E vi enumero dove ne ha parlato. Primo, in questo documento che stiamo esaminando. Se ne è parlato nel secondo capitolo. Chissà se qualche nostro ascoltatore si ricorda, il secondo capitolo era proprio dedicato al popolo di Dio, un popolo di Dio che nasce con il battesimo e che ci fa figli di Dio, tutti fratelli fra di noi, e che quindi raccoglie tutti coloro che si riconoscono nel nome di Gesù. Quindi che siano poi diventati sacerdoti, vescovi, papi o rimasti semplici laici, tutti hanno fatto parte del popolo di Dio e ne fanno parte in nome del loro battesimo. Quindi questa è l'apertura, direi proprio il primo documento che abbiamo esaminato circa 3 mesi fa. Poi questo capitolo che oggi esamineremo, che è dedicato invece esclusivamente alla figura del laico. Ma il Concilio ha voluto anche fare un altro documento chiamato Decreto, intitolato in latino Apostolicam Actuositatem, tradotto in italiano l'Apostolato dei Laici, che però è più legato, direi, all'approfondimento, alla regolamentazione di ambiti specifici e delle associazioni di tutti i laici cattolici. Ma poi un accenno molto importante, che sarebbe il quarto del Concilio, è nella Costituzione Gaudium et Spes, che tratta della presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo. Era logico, non poteva non parlare circa il raggio d'azione che i laici possono raggiungere in questo nostro mondo. Ecco, io torno a dirlo, sarebbe molto bello che anche tutti i laici potessero approfondire e anche personalizzare questi documenti, perché ognuno di noi dovrebbe misurare se stesso davanti alla proposta che viene dalla Chiesa e scegliere davvero il proprio raggio d'azione personale come laico battezzato. Aggiungo anche che seguendo queste indicazioni dovrebbe maturare una profonda sintonia fra la gerarchia e il laicato, grazie alla quale la Chiesa ha potuto affermarsi e svilupparsi anche in passato, come aveva ben capito Sant'Agostino quando a un certo punto, parlando ai suoi fedeli, dice: camminiamo alla vostra testa, ma soltanto se contribuiamo al vostro vero bene. In latino la frase è molto pregnante: presumus si prosumus, cioè presediamo la comunità se siamo a favore della comunità. È proprio questa sintonia profonda che dovrebbe aiutarci. Devo aggiungere per correttezza che anche dopo il Concilio ci sono stati altri documenti che hanno parlato dei laici. In particolare c'è stato nel 1987 un sinodo dei vescovi che si è radunato proprio su questo tema: vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Da quegli stimoli che sono nati da questo sinodo, Giovanni Paolo II ha redatto un nuovo documento intitolato Christi Fideles Laici, che vorrebbe dire i laici credenti. E questo documento è del 1988. Ecco, questo vi può far capire anche come ci sono proprio, direi, delle cadenze periodiche con cui la Chiesa mette l'attenzione, il suo accento sulla vita dei laici. Ma cosa vuol dire laico? Perché oggi c'è anche una terminologia almeno da spiegare, perché ci sono anche i laicisti oltre che i laici e dobbiamo distinguerli molto bene. Allora, la parola laico viene dal greco laos, che vuol dire popolo, poi nel linguaggio è diventato così, laici. E è un termine che voi trovate nel Vecchio Testamento, ma che non trovate nel Nuovo Testamento mai, mentre viene recuperato nei primi secoli del cristianesimo, soprattutto poi durante l'età medievale, viene utilizzato dai vari autori cristiani per distinguere nella Chiesa quei membri del popolo di Dio che, in negativo, che non appartengono alla gerarchia. Cioè dicevano: ecco, ci sono i vescovi, il Papa, i sacerdoti e poi quelli che non sono della gerarchia, chiamiamoli tutti laici. Quasi una negazione, non mi capite? Direi che questo non è corretto, adesso vorrei approfondirlo un po'. Quindi la Chiesa e il cristianesimo in generale ha usato questo vocabolo per proporre comunque, direi, ideali molto belli, contrariamente a quello che oggi viene detto dei laicisti, che sono esattamente quelle persone che vogliono rifiutare tutto l'aspetto del sacro. E quindi il laico cristiano direi che deve essere orgoglioso di essere un battezzato, ma ben attento a essere anche il portatore dei messaggi cristiani. Il documento che stiamo esaminando, proprio il quarto capitolo, al numero 31, esso stesso dà una definizione di laico, ed è interessante notare che per la maggior parte del popolo di Dio non esiste un termine positivo che non sia legato alla particella non. Sembra quasi che i laici sono in qualche modo meno di coloro che sono stati ordinati, per esempio, sacerdoti, o che abbiano meno valore nella Chiesa. Sembrerebbe, quasi a qualche volta è sfuggito anche magari a qualche predicatore, che Dio stesso preferisca l'uomo ordinato, il sacerdote, il vescovo, piuttosto che quelli che rimangono al di fuori della gerarchia. Oggi sappiamo che ogni persona invece riceve da Dio una vocazione, e questa la chiama a essere attiva nel popolo di Dio, non solo chi accede agli ordini sacri o alla vita religiosa. Non si mette più in dubbio che la chiamata di Dio agli uomini e alle donne possa essere quella di fondare una famiglia, di generare, di crescere i figli, dedicarsi a loro e alla loro educazione è oggi un impegno serio, non di rado ostacolato dalla società che inculca altri valori. Vedere una mamma pienamente dedita alla sua vocazione di far crescere i figli e occuparsi del marito, della casa, o il marito che si occupa dei figli e della casa, significa vedere qualcuno che ha seguito la chiamata del Signore e che per questo non è da meno rispetto a chi ha seguito un'altra strada, tipo il sacerdozio o la vita religiosa. Sappiamo che non è sempre stato così, ma siamo contenti che il Consiglio l'abbia messo in evidenza. Ecco, l'accentuazione del ruolo dei laici nella Chiesa, direi che ha avuto inizio in modo forte nel secolo XIX. Notate che è un po' una storia europocentrica, perché in quel momento la grande discussione teologica si svolgeva proprio all'interno di questo mondo occidentale. Oggi sarebbe già molto diverso. Pensate, al Concilio Vaticano I partecipano 150 vescovi, per lo più europei o comunque tutti bianchi, all'ultimo concilio, Vaticano II, erano 2500 padri che rappresentavano veramente tutta l'umanità. Allora, dinanzi alla crescente ostilità dei governi liberali del 1800, e furono spesso proprio i laici a essere il vero sale della terra, coloro che hanno portato la fede, la religione, proprio là dove la Chiesa non aveva più un accesso immediato. Concretamente questo poteva significare, per esempio, che i deputati cattolici in Parlamento promuovessero leggi in favore, o almeno non contrarie, alla dottrina cattolica e anche alla Chiesa stessa. Ecco, questo divenne molto importante anche nel XX secolo, quando nacquero delle orribili dittature. Non a caso fu proprio Pio XII che promosse più degli altri l'azione cattolica e quindi l'azione dei laici nel mondo. L'azione cattolica, spero che qualcuno degli ascoltatori se ne ricordi, era sorta all'inizio del Novecento e quindi mezzo secolo prima dell'elezione di Pio XII a Papa. Era un'associazione composta principalmente da giovani, il cui motto è preghiera, azione, sacrificio, che si dedicavano allo studio della religione, testimoniando una vita cristiana caritatevole e devota della Santa Sede. Durante il fascismo l'azione cattolica poté operare per molti anni, fino a quando Mussolini, contrariamente agli accordi che aveva stabiliti e firmati, ne chiuse tutti i circoli. Ma dopo la guerra e ancora più dopo il Concilio fu evidenziato il ruolo che il laico ha nella missione della Chiesa. Ma facciamo un passo avanti e vediamo di sintetizzare davvero una definizione di laico positiva, costruttiva. In passato questa definizione, vi dicevo, era la negazione di appartenere alla gerarchia. Pensate che il codice di diritto canonico, che era stato pubblicato, quello di allora, nel 1917, li descriveva come non chierici, non religiosi consacrati, senza dire nulla degli elementi positivi. Invece, ecco, dal numero 31 di questo documento che oggi esaminiamo, Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, penso anche sfruttando i notevoli chiarimenti raggiunti dall'azione cattolica nei decenni precedenti, i laici nella Chiesa si distinguono dai membri della gerarchia in positivo, perché essi sono caratterizzati, ecco la frase che usa il Concilio, dall'indole secolare, lo traduco, dal loro essere cristiani della secolarità. Perché secolarità? Cos'è questo secolo? La parola seculum in latino vuol dire mondo, quindi potremmo dire che hanno un'indole mondana, non interpretato male, non è mondano nel senso che a volte usiamo di una persona, direi, poco attenta al rispetto profondo di se stesso o dell'ambiente, certe cose sguaiate, diciamo, sono troppo mondane, no. In questo caso è proprio dire l'indole specifica di chi sta lavorando all'interno del mondo, dove la gente vive la propria vita. Quindi sono predisposti a vivere immersi nella realtà del mondo portando le ricchezze del Vangelo. Ora, se la vocazione e la missione di tutto il popolo di Dio, laici e gerarchia, è quella di trasformare il mondo cercando il regno di Dio, costruendo il regno di Dio, per i laici questo compito si svolge dall'interno stesso delle realtà terrene, che non vanno più considerate come profane o addirittura nemiche di Dio. Ricordate, penso che in certi momenti alcune esagerazioni volevano quasi far credere che tutto il mondo è un ambiente negativo, sbagliato, e solo, direi, l'ambiente religioso della Chiesa, degli ambienti di preghiera, poteva essere sacro. No. Il mondo è il luogo dove, creato da Dio, quindi voluto da Lui, nel quale siamo chiamati a vivere la nostra vita. Il laico, all'interno di questo mondo, è chiamato a testimoniare la fede. Quindi dice il Concilio testualmente, per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Aggiunge ancora il Concilio questo documento. Vivono nel mondo, cioè implicati in tutti i singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Lì sono chiamati da Dio a contribuire quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo. Ecco, fino a qui è il numero 31 di questo documento. Oh, finalmente abbiamo avuto una nota positiva che distingue i laici, questo essere sale e lievito all'interno delle realtà mondane. Quindi loro, i laici, realizzano l'unica missione della Chiesa, non sono due, una dei preti e una dei laici, l'unica missione della Chiesa, che è la salvezza del mondo, cioè fare in modo che ogni persona sia raggiunta dall'annuncio della salvezza realizzata da Cristo, nella sua incarnazione, passione, morte, risurrezione. Ma ecco, il laico è chiamato a fare in un modo, direi, diverso da quello che è normalmente il modo della gerarchia, precisamente dal di dentro delle diverse dimensioni della vita, quella sociale, la politica, quella della famiglia, la cultura, l'economia, i mezzi di comunicazione sociale. Ecco, i laici sono chiamati a realizzare il regno di Dio proprio compiendo le loro mansioni all'interno di queste realtà. E come il sale che si perde nella minestra per darle sapore, come il lievito che si confonde nella pasta ma per farla crescere. I laici sono immersi così nelle strutture temporali per renderle, direi, più rispondenti al disegno originario di Dio Padre, favorendone anche la liberazione da incrostazioni di peccato, e applicando veramente la forza di Cristo per combattere il male all'interno di queste strutture e lavorando perché in esse siano presenti invece lo Spirito Santo e l'annuncio del regno di Dio. Ecco, dopo aver dato questa definizione positiva e questo compito dei laici, chiederei alla regia di dare uno stacco musicale proprio per un attimo di riflessione. Ecco, riprendiamo, analizzando un po' più a fondo il quarto capitolo della Lumen Gentium. Vorrei ricordarvi, il primo capitolo ci aveva detto la natura della Chiesa, e c'è una frase importantissima: la Chiesa è sacramento di Cristo, che è come dire che la Chiesa ha la stessa efficacia di salvezza che aveva Gesù quando incontrava una persona. Poi abbiamo fatto il secondo capitolo, l'ho già citato poco fa, il popolo di Dio, i battezzati, figli dell'unico padre e tutti fratelli in Cristo e fra di noi. Una fondamentale uguaglianza. Il terzo capitolo, a cui abbiamo dedicato l'ultima trasmissione, era invece la gerarchia nella Chiesa, quindi il ruolo del Vescovo e del Papa, e quindi questa struttura che dà garanzia secolare alla Chiesa. Oggi entriamo di più nel quarto capitolo. E direi che per tutto il capitolo ricorre una raccomandazione che mi trova molto d'accordo, che tutti i rapporti fra laici e gerarchia siano caratterizzati dalla carità, cioè da un rapporto corretto di stima vicendevole e di collaborazione, e anche da una reciprocità complementare, per cui dobbiamo integrare i ruoli distinti in un unico modo di operare, e poi che ci sia davvero una impresa unica da costruire, che è il regno di Dio. Beh, tutto questo raccogliamolo in un'unica parola: corresponsabilità. Non è solo responsabilità, ma corresponsabilità. Non posso dire questo è compito del prete, io non me ne interesso, o io questo è compito del laico e io non lo guardo. È invece proprio la corresponsabilità, come il dovere che accomuna clero e laicato, è in virtù di una realtà splendida che è quella del battesimo, che fra poco esaminiamo anche in una forma, direi, di culto di Dio. Anche il laico rende culto a Dio con la sua vita. Questa sintonia è il vero punto di partenza e anche di arrivo, perché se manca questa non sta più in piedi niente. Difatti, vedete, a volte sento attorno a noi alcune persone che prendono le distanze dalla gerarchia. Si dicono cristiane, però non vogliono essere, direi addirittura vogliono tagliare i ponti con la gerarchia. Insomma, una forma di anticlericalismo che porta a buttare la colpa di quanto secondo loro è negativo solo su una cosiddetta casta sacerdotale o clericale, considerata l'origine di inconvenienti e di difficoltà. Pensate che in una recente intervista una persona affermava candidamente: io come cattolico sono anticlericale. Ecco, com'è possibile tenere insieme queste due affermazioni? Non lo so. Evitiamo, ecco, questo errore. Cercando invece una miglior sintonia con il mondo odierno, il Concilio Vaticano II invita tutti i cattolici a delle posizioni creative ma positive, che nascono da incontri collaborativi, da dialogo, da coordinamento. Sarebbe incoerente preoccuparci, come stiamo facendo in questa settimana, dell'unità della Chiesa, preoccuparci dell'ecumenismo con i movimenti, le tendenze, le culture e le religioni esterne al mondo cattolico, e rimanere poi incapaci di praticare il dialogo all'interno di questo stesso mondo. Beh, dopo aver allora definito le caratteristiche positive del laico che è corresponsabile, il capitolo 4 della Lumen Gentium ci dice tre caratteristiche molto importanti che devono essere un po' il cuore dell'attività dei laici nella Chiesa, e sono la triplice funzione sacerdotale, profetica e regale che essi sono chiamati ad esercitare per la salvezza del mondo. E queste tre affermazioni, quindi essere sacerdoti, essere profeti, essere re, sono anzitutto tre caratteristiche di Gesù. E siccome il battesimo ci inserisce in modo vitale in Cristo, direi che noi le acquisiamo proprio come il segno che la vita di Cristo pulsa nella nostra stessa vita, e quindi riguardano tutti i membri del popolo di Dio battezzati, che siano laici o che appartengono alla gerarchia. Beh, certamente il modo di viverli della gerarchia è molto, direi, specifico, sostanzialmente diverso, ma con una radice comune. Proviamo a esaminarli. La funzione sacerdotale. Ecco, proprio in questi giorni chi partecipa all'Eucaristia quotidiana sente che stiamo leggendo la lettera agli ebrei come prima lettura, dove è messo molto bene in chiaro che l'unico sommo sacerdote è Cristo, cioè è colui che ha realizzato in se stesso di essere la perfetta comunione fra Dio e l'uomo, di essere il Tempio in cui c'è questo incontro, di essere la vittima del sacrificio. Ecco, Cristo il sommo ed eterno sacerdote. Ma è col battesimo noi siamo stati inseriti in Cristo. Allora, tutti i battezzati, quindi sto parlando proprio non dei presbiteri, dei preti, ma tutti i battezzati, fanno parte anche di questo aspetto sacerdotale, per cui la loro vita, unita a, quella di Cristo, diventa culto di Dio. Il sacerdozio, difatti, nella sua definizione di base, originale, profonda, indica il ruolo di una persona scelta perché deve vivere una situazione che lo mette in relazione diretta con Dio. Pensate, Tempio di Gerusalemme, parlo della vecchia alleanza, quindi dell'idea vecchia del sacerdozio. Solo quelli che appartenevano alla tribù di Levi potevano diventare sacerdoti. Andate al Tempio e trovate un cortile dove potevano arrivare anche i pagani. Poi c'era uno sbarramento e nell'altro cortile solo gli ebrei. Poi uno sbarramento, solo i maschi. Poi solo un altro sbarramento, solo i sacerdoti. E poi pensate, un velo che impediva anche di vedere che cosa c'era dentro, al di là del quale solo il sommo sacerdote passava una volta all'anno. Sentite qui una gerarchia piramidale che rende, direi, quasi impossibile il contatto con Dio. Vi ricordate che nel Vangelo di Matteo, quando Cristo muore sulla croce, l'affermazione dell'Evangelista è che nello stesso istante si squarcia il velo del Tempio, perché sulla croce si consuma la perfetta comunione fra Dio e l'uomo e lì si realizza finalmente l'accesso diretto di tutti coloro che, inseriti vitalmente in Cristo per mezzo del battesimo, hanno un contatto diretto con Dio. Ecco, dire questa cosa con un termine tecnico è usare il termine sacerdozio comune dei fedeli, cioè ognuno di noi in questo senso è sacerdote di questo sacerdozio comune, che vuol dire che io non ho una barriera che mi separa da Dio. Se io prego nel mio cuore, io sono in contatto diretto con Dio. Dio vive nel mio cuore e quindi è Lui stesso che mi rende capace di contatto diretto. Ecco, pensate che bella affermazione allora che affermiamo di Cristo in senso pieno e per ciascuno dei battezzati in senso partecipato. Quindi il battezzato da una parte ha accesso diretto a Dio, vive sempre nell'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dall'altra ha però anche come diritto, e quindi gli corrisponde anche un dovere, di continuare la missione di Cristo nel mondo. Ecco, cogliete questo passaggio, se Cristo mi inserisce vitalmente nel suo corpo, mi dona la sua vita, ma io divento una cellula viva del corpo di Cristo e assumo i compiti che Cristo si è assunto nell'obbedienza più piena al Padre fino al dono della vita. Allora questo sacerdozio comune dei fedeli deve davvero diventare una nostra gloriosa caratteristica, distinguendolo bene dal sacerdozio ministeriale, che è sostanzialmente diverso, perché lì c'è una consacrazione per un servizio alla comunità che solo il vescovo può dare. Dunque, sia i membri della gerarchia sia i laici partecipano del sommo e unico sacerdozio di Cristo, che è il solo mediatore tra Dio e l'uomo, come dice San Paolo nella lettera a Timoteo. Ma mentre i primi, cioè i membri della gerarchia, esercitano il loro sacerdozio ministeriale sostanzialmente diverso da quello del comune dei fedeli, nell'offerta soprattutto del corpo di Cristo nell'Eucaristia, nel presiedere al culto della comunità, in persona Christi, pensate che frase forte, cioè come strumenti che rendono presente e operante la persona di Cristo. Quando il sacerdote dice io ti assolvo, non dice io a nome di Cristo ti assolvo, io ti assolvo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, agisce in persona Cristi. Ecco, questo è il sacerdozio ministeriale. I laici invece presentano Dio un vero culto, ma un culto spirituale. Guardate che tutte queste frasi vengono dalla Sacra Scrittura e poi sono state, oso dire, cesellate dalla meditazione dei padri della Chiesa. Allora, un vero culto spirituale che è rappresentato dall'offerta continua della vita concreta che i laici vivono stando immersi nel mondo. E adesso cito il Concilio esattamente. Tutte le loro opere, le opere dei laici, le preghiere, le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello spirito, e persino le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a Dio per Gesù Cristo. E queste cose, nella celebrazione dell'Eucarestia, sono offerte al Padre insieme all'offerta del corpo del Signore. Questo era il numero 34 del documento. Quindi, che bello, il laico è anzitutto sacerdote come Cristo, che santifica il mondo e lo offre insieme a Cristo. Certo, l'Eucarestia diventa davvero il centro del culto e della vita cristiana, che vede i laici soggetti attivi insieme al sacerdote. Anche loro offrono a Dio se stessi e il mondo nel quale vivono, perché esso sia trasformato e santificato dallo Spirito insieme al pane e al vino. In questo modo anche i laici contribuiscono a consacrare il mondo, come dice la Lumen Gentium, orientando verso il regno di Dio con una vita eucaristica, cioè vissuta nella donazione totale che ha caratterizzato l'offerta di Cristo. Ecco, io spero davvero che questa idea vi rimanga nel cuore, perché è la più bella che può far capire la dignità del laico. Ma c'è una seconda funzione, che è quella profetica. Essere profeta significa parlare a nome di Dio. Ecco, pensate, ecco, applichiamolo a Gesù. Gesù è la parola di Dio, lui è la parola, quindi lui è il profeta per eccellenza. Ma di nuovo torno a dirlo, con il battesimo inserito in Cristo, anche noi siamo, direi, incaricati di parlare con le parole di Dio, di giudicare con il criterio di Dio, di proporre la visione di Dio. In questo modo i laici esercitano la funzione profetica che è propria di tutto il popolo di Dio. Attraverso i laici, difatti, pensateci, l'annuncio della fede esce finalmente dai luoghi di culto e si diffonde negli ambienti della vita degli uomini. E di nuovo il Concilio dice, perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. E questo annuncio deve essere realizzato naturalmente nell'unità di due elementi, la parola e la vita, testimonianza della parola, testimonianza della vita, coerenza. Le stesse opere del cristiano, confermate da una proclamazione sincera e serena del Vangelo, diventano una profezia efficace per chi li ascolta. Ecco, alla funzione profetica io vorrei, aggiungere una specificazione. Pensate, chi fa catechesi fa azione profetica, chi fa azione missionaria, chi nella liturgia proclama la parola. Ma poi lasciatemi aggiungere, nella vecchia cultura cristiana avevamo imparato a memoria le cosiddette sette opere di misericordia spirituale, chissà se qualcuno di voi le ricorda. Beh, sono sette azioni profetiche: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Che belle, le sapevamo a memoria una volta. Bene, ultimo punto e chiudiamo, la funzione regale, quindi sacerdoti come Cristo, profeti come Cristo, che Cristo sia il re dell'universo, il centro, tutto è stato fatto per mezzo di lui e tutto deve convergere a lui. Ci sono brani splendidi nella scrittura su questa azione regale di Cristo. Si tratta di dare senso al mondo creato e guidare ogni cosa verso la meta che il Padre ha previsto fin dall'eternità. Ricapitolare tutto in Cristo, questa è una frase proprio della scrittura. Bene, il laico è proprio quello che ricapitola in Cristo la struttura mondana in cui sta vivendo. Servendo il mondo, sono chiamati i laici a lavorare in ogni campo perché questo mondo si riempie davvero dell'azione dello Spirito e realizzi non progressi tecnici che pure verranno, ma realizzi il grande progetto che Dio ha sul mondo. Dice il Concilio al numero 36, vivano i laici e realizzino efficacemente l'opera loro perché i beni creati secondo l'ordine del Creatore siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica, dalla cultura e siano tra di loro più giustamente distribuiti. Ecco, anche questo, più giustamente distribuiti. Ma continua il Concilio. Risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo. Così agendo, impregneranno di valore morale la cultura e i lavori dell'uomo. Ecco, anche nello spirito, direi, della regalità, ci sono altre 7 opere di misericordia, questa volta corporali, e ve le leggo perché mi pare molto importante, come prima nella profezia le 7 opere di misericordia spirituale e qui invece quelle di misericordia corporale. Dar da mangiare agli affamati, azione regale di Cristo. Dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Lo sentite? Questa è la sapienza dei secoli. Bene, concludo. Ho citato quel documento così bello, Christi Fedeles Laici. Beh, a un certo punto c'è un numero che ha questo titolo. Vivere il Vangelo servendo la persona e la società. Che bel motto. Io voglio tradurvelo come lo diceva Don Bosco, visto che fra pochi giorni è la sua festa e io sono suo figlio. Don Bosco diceva: essere buoni cristiani e onesti cittadini. Ecco la traduzione di quello che questo documento, la Christi Fedeles Laici, definisce vivere il Vangelo, ecco, essere buoni cristiani, servendo, quindi essere a servizio, la persona e la società. Onesti cittadini. Chiediamo a Don Bosco, in questa sua festa del 31 gennaio, che ci protegga e ci aiuti davvero ad essere coscienti di questi 3 doni meravigliosi: sacerdoti come Cristo, profeti come Cristo, re come Cristo.
Ecco, ora chiediamo alla regia una pausa musicale, poi Don Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Grazie.
Pronto.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a lei padre Ferdinando, sono Cristiano.
Grazie.
Da Bologna.
Molto bene Cristiano, siamo nella stessa città, dimmi pure.
Sì, ecco, volevo ringraziarla per avermi spiegato, per averci spiegato questa bellissima ruolo dei laici e dei sacerdoti, essere venuta a casa mia, come a casa di tanti altri attraverso la radio. Poi le volevo porre una domanda. Come vedeva i laici Don Bosco?
Beh, qui è un invito a nozze questo.
Sì.
Guardi, Don Bosco, la prima volta che portò le sue regole a Roma per essere la nuova congregazione, disse che era fatta da sacerdoti,
uomini e donne sposati e anche persone non sposate, tutte insieme in un'unica congregazione. Se non l'hanno picchiato, poco ci mancò, ma lo mandarono a casa dicendo assolutamente questo non è possibile. Una congregazione fatta di o di maschi o di donne, ma sempre solo consacrati. Cioè, Don Bosco aveva l'idea che il regno di Dio è fatto da tutti insieme, poi ognuno ha i suoi compiti, i suoi ruoli. Comunque, visto che Roma non ha accettato le sue regole, Don Bosco ha fatto una cosa molto bella, ha fondato la Congregazione Salesiana, che è per i maschi, con il grande desiderio di educare e di dare la propria vita per i giovani perché cresca davvero una società profondamente cristiana. Poi ha fondato le Figlie di Maria Ausiliatrice insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, e questi sono i due eserciti che diciamo tutti conoscono, ma poi ha fondato immediatamente il terzo esercito, i cooperatori salesiani. I cooperatori salesiani sono le persone laiche che però desiderano veramente condividere pienamente il lavoro educativo perché il regno di Dio entri nel cuore dei giovani. Per cui l'idea di Don Bosco era questa, dice: verrà giorno in cui dire la parola cooperatore sarà equivalente a dire battezzato educatore, perché se vuole veramente educare deve, come dire, ecco, diventare un esercito di persone che credono nel Signore e che capiscono che solo facendo crescere le giovani pianticelle belle dritte e ben orientate potremo avere una società migliore. E anche all'interno della congregazione stessa la figura del confratello non sacerdote, quindi laico da questo punto di vista, che noi chiamiamo coadiutore, salesiano coadiutore, bene, anche questa figura nella mentalità di Don Bosco era grandemente importante. Lui diceva, vedete, il coadiutore non mette la veste, a quei tempi i sacerdoti avevano tutti la veste, e questo gli permette di stare più vicino ai giovani, lo vedono più come un laico come loro e quindi ne accettano di più gli insegnamenti. Ecco, non voglio fare andare più a lungo perché vorrei ascoltare altre voci, però Cristiano, mi pare davvero di ringraziare con lei, Signore, che in Don Bosco ci ha dato una persona che i laici li ha valorizzati subito fin dall'inizio. Grazie. Pronto?
Pronto, Don Ferdinando?
Sì. Con chi parlo?
Sono Antonio, io c'avevo il mio babbo che era Ferdinando.
Ah, benissimo.
Dunque, ho ascoltato, siccome io sono un ascoltatore di Radio Maria, l'interessante cosa dei tre cose regali, mi sento in certi casi, mi sento regale anch'io, ma no, non mi voglio soffermare qui. Sulle sette opere di misericordia, spirituale e temporale, cioè
sì.
Non ce n'è una, per dire, quando ti fanno un'offesa, io mi sento un buon reazionario e allora non sono un buon cristiano, che dice lei?
Caro Antonio, hai toccato la cosa più difficile, perché non per niente Gesù, morendo sulla croce, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e anche Santo Stefano non muore perdonando i suoi uccisori. In fondo ci vogliono dire, guardate, se volete il vertice dell'amore, della fede cristiana, ecco, se volete imitare Cristo, se volete essere davvero la presenza di Cristo nel mondo, questo è il punto d'arrivo. Gesù ci ha dato una scorciatoia, se spero che mi perdoni, quando però ha detto: pregate per i vostri nemici, come dire, ci sono momenti in cui io non posso andare direttamente dal cosiddetto nemico, perché magari non vuole vedermi, non vuole ascoltarmi, allora posso però pregare per lui. Ecco, questo è molto bello, cioè non riesco ad arrivare a perdonare nel senso di dire io ti perdono come frase, beh, però puoi pregare per lui, puoi raccomandarlo al Signore. Davanti al Signore tu stai già perdonando, è l'atteggiamento del tuo cuore che il Signore accoglie e che trasformerà in tante benedizioni sia per te che per lui. Quindi almeno questo della preghiera per chiunque ci offende, per chi ci fa del male, che sia davvero l'atteggiamento cristiano per cui io ti vinco, guarda che è davvero una vittoria, io ti vinco perdonandoti. E se invece io non ti perdonassi, sono schiavo di quella tua violenza con cui mi hai fatto soffrire. No, io voglio essere libero come Cristo e ti perdono. Grazie Antonio. Pronto?
Grazie. Pronto?
Sì,
pronto. Sono molto emozionata, mi scusi.
Prego, signora.
Io è da tanto che cercavo di prendere la linea per vari discorsi, però stavo ascoltando la sua catechesi e volevo chiedere, il nostro sacerdote, la funzione diciamo dei laici penso sia importantissima, però se non è diretta da un sacerdote, nel senso che dia le giuste direttive. E le spiego, il nostro sacerdote mi fa molto preoccupare, non solo me ma anche noi, le persone che lo frequentano, perché dice che lui non è un babysitter, però secondo me i bambini devono essere seguiti da piccolini e non so come affrontare con lui questo discorso, volevo una sua lucidazione, un suo consiglio, grazie.
Sì, ascolti, mi dice il suo nome, signora? Niente. Allora, la domanda, direi la risposta è molto semplice. Innanzitutto pensate a un povero sacerdote solo in una parrocchia che è alle prese con tutta la problematica che va da chi nasce a chi muore, a chi ha perso il lavoro, alla Caritas, ad aiutare i poveri, a preparare bene l'omelia, a fare tutti i catechismi, curare i ministeri dei laici. Ecco, a questo punto io capisco che molti sacerdoti soli non hanno né il tempo né l'energia per dedicarsi a stare con i ragazzi, perché guardi, non sembra, ma la nostra penitenza di salesiani è proprio quella di stare con i ragazzi, perché non è leggero come compito, tu devi stare con loro e amare le cose che loro amano per riuscire a fare in modo che loro amino le cose che amo io, e quindi devo condividere a volte ore di ricreazione, campi scuola, momenti di svago, per poter davvero entrare in quella sintonia profonda che ti permette poi di trasmettere i valori della fede. Non per niente, ecco, anche Don Bosco ai suoi tempi fonda la congregazione salesiana proprio per educare i giovani, non in contraddizione con la parrocchia, al contrario, in aiuto alla parrocchia. Certo, avessimo un po' più di sacerdoti, sarebbe un po' più facile poi dividere i compiti e avere, come dire, chi segue i più giovani, chi segue gli adulti, chi segue gli anziani, ma questa è la realtà del mondo di oggi, come purtroppo, almeno nella zona in cui io abito, molte volte un sacerdote, soprattutto fuori città, ha 3, 4, 5 parrocchie da seguire, a distanza di chilometri. Quindi io chiedo molta comprensione, ecco, per i sacerdoti. Dall'altra parte è chiaro che se i laici dessero una bella mano, un bel aiuto, perché no? L'oratorio potrebbero gestirlo loro, sotto la direzione del sacerdote, con il consiglio, l'aiuto, però noi abbiamo già parecchie strutture gestite totalmente da laici, ovviamente laici credenti e praticanti. Bene, pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, buonasera padre, sono Maria Teresa e parlo da Binasco. La volevo ringraziare e ringrazio il Signore perché finalmente stiamo riscoprendo le parti migliori del Concilio, e cioè per esempio che siamo battezzati e quindi dobbiamo essere dei testimoni proprio coraggiosi di Cristo in mezzo a tutti, in tutti gli ambienti dove andiamo, dirlo senza paura. E poi io a volte sento dire, io invidio coloro che hanno la fede, ma io non ce l'ho. Ma come non ce l'hai? Anche tu hai ricevuto il battesimo, quindi in germe ti è stata data. Non dobbiamo lasciarla morire dentro di noi, dobbiamo coltivarla con la preghiera, con i sacramenti, e emergerà in tutta la sua potenza. Il cristiano che è battezzato deve sapere questo, molti non lo sanno.
Ha ragione Maria Teresa, ha proprio ragione. D'altra parte, quando troviamo queste persone che dicono di non avere la fede, guardi, a volte io ho molta misericordia, perché vuol dire che non hanno trovato qualcuno che li prende sotto braccio e li coinvolge nelle azioni della fede. Cioè io non posso cominciare solo, soprattutto con gli adulti, dalla dottrina, devo cominciare anche da una vita concreta, pratica. Se uno, direi, ti fa sperimentare il servizio ai poveri, ti porta a visitare gli ammalati, ti fa vedere che si può fare qualcosa per i giovani, come abbiamo detto poco fa. Allora a quel punto uno comincia finalmente a capire che la fede è qualcosa di molto concreto che può cambiare la sua vita. E allora dopo entrerà anche tutto l'aspetto della preghiera, dei sacramenti, e naturalmente fiorirà, ecco, quello che lo Spirito Santo vorrà far fiorire. Però come lei ha detto, ecco, la coscienza del battesimo ci deve far recuperare la sicurezza che il dono della fede è già seminato nel nostro cuore. Grazie Maria Teresa. Forse ancora un intervento. Pronto?
Don Ferdinando, ciao.
Ciao, ma non so chi sei.
Dunque, lei l'ho scritto il 29 novembre, sono della Sardegna, Franco Adus, acolito. Istituito.
Ho capito, bene Franco, dimmi pure.
L'ho scritto il 29 novembre, personalmente sì. A lei. Le ho parlato dei ministeri istituiti della Chiesa, le ho parlato della mia situazione nella parrocchia. Si ricorda?
No, non ricordo, dico la verità, perché ne ricevo un centinaio di mail al giorno e non so quante lettere, quindi non riesco a ricordarlo.
Allora, Don Ferdinando, la mia situazione è questa. Una volta che lei ha ricevuto l'acolitato dall'arcivescovo e arriva un nuovo parroco e lo butta fuori dalla parrocchia, come posso esigire? Grazie, Don Ferdinando.
Allora Franco, la gestione diretta dei problemi locali non può essere giudicata da lontano, perché è solo chi conosce davvero le situazioni può dare un suo parere. Guarda, io mi permetto così molto fraternamente di dirti, visto che hai nominato il vescovo, vai a trovarlo. Il vescovo non è una personalità così lontana e difficile, ma un appuntamento, gli chiedi di potergli parlare, che ti ascolterà molto, direi paternamente, e tu gli esporrai la tua situazione, perché a volte davvero si cerca una soluzione dall'esterno, ma no, devono essere persone che ci vivono dentro, e quindi deve essere poi ancora il vescovo e il parroco a dialogare fra di loro e anche con te, per aiutarvi a capire qual è la soluzione migliore nella situazione concreta. Io comunque Franco ti prometto una preghiera per te, per la tua situazione, con tutto il cuore. Grazie. Ecco, io passerei alla preghiera finale che conclude la nostra trasmissione, e naturalmente una preghiera per i laici, e la prendo da Papa Giovanni Paolo II, che è maestro in questo. O Vergine Santissima, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, con gioia e con ammirazione ci uniamo al tuo Magnificat, al tuo canto di amore riconoscente. Con te rendiamo grazie a Dio, la cui misericordia si stende di generazione in generazione, per la splendida vocazione e per la multiforme missione dei fedeli laici, chiamati per nome da Dio a vivere in comunione di amore e di santità con Lui, e ad essere fraternamente uniti nella grande famiglia dei figli di Dio, mandati a irradiare la luce di Cristo e a comunicare il fuoco dello Spirito per mezzo della loro vita evangelica in tutto il mondo. Vergine del Magnificat, riempi i loro cuori di riconoscenza e di entusiasmo per questa vocazione e per questa missione. Insegnaci a trattare le realtà del mondo con vivo senso di responsabilità cristiana e nella gioiosa speranza della venuta del Regno di Dio, dei nuovi cieli e della terra nuova. Vergine Madre, guidaci e sostienici perché viviamo sempre come autentici figli e figlie della Chiesa di tuo Figlio, e possiamo contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell'amore, secondo il desiderio di Dio per la sua gloria. Amen.
Si conclude così il collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi cari ascoltatori che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando Colombo è per il mese di febbraio, mercoledì 27 febbraio alle ore 15:45. Un cordiale saluto anche da Italo e Paola, con l'augurio di una serena giornata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.